Buongiorno a tutti, puntata abbastanza impegnativa perché tratta vari argomenti. Nel mondo della privacy trovate tutta la documentazione correlata a questo episodio, sia nell'area riservata ai membri che su civile.it/privacy. Nel mondo della privacy sono stati appena affermati dei nuovi principi che devono essere conosciuti. Sostanzialmente la Florida ha indicato in un testo normativo tutti gli aspetti che identificano il comportamento dannoso di un social network e delle comportamenti conseguenti che devono avere i social network nei confronti dei minori e delle richieste che vengono fatte per rimozione dei contenuti. L'aspetto di questo testo, che sicuramente è scritto nel linguaggio di una legge, per noi sarebbe una legge regionale, per loro una legge nazionale, non federale, sono descritti abbastanza bene, anche se la tecnica normativa appunto non è quella di una grande struttura, ben divisa in sistemi organizzati, capitoli, eccetera, eccetera. Sono pochi articoli, ma veramente rilevanti. Sono sostanzialmente queste le caratteristiche da tenere a mente. Il testo indica in modo estremamente preciso e dettagliato quelli che sono i comportamenti dannosi di un social network. Tra questi, per fare un esempio, c'è l'infinite scrolling, per cui sei lì che ti aspetti ci sia sempre qualcos'altro. Il meccanismo delle notifiche basato su attività o eventi correlati all'attività, all'account di un utente. Cioè tutto quello che è un'attività proattiva delle piattaforme nei confronti di un utente in quanto profilato da un algoritmo. Quindi non è il feed RSS che dice guarda c'è una novità, no, è tutto quell'insieme di comunicazioni che ti dicono guarda siccome hai fatto questo potrebbe interessarti quest'altro, che sono deleterie come non mai. Io ormai vivo con una montagna di persone che si aspettano che veda tutti i messaggi che mi arrivano in pochissimi minuti, ma signori così non si lavora più. Nessuno dovrebbe più pretendere una cosa del genere oggi come oggi. In realtà è diventato un meccanismo di dipendenza. Quindi al di là di tutto, tutti lo pretendono anche dagli altri. Oggi è capitato per esempio al bar a me, una persona addirittura mi voleva far vedere un contenuto veramente idiota perché si sentiva in necessità di doverlo condividere con me. Una notifica di una cazzata di una bambina che dice delle cose in maniere divertenti, simpatiche, e non è la prima persona che mi fa vedere dei video di gente cretina che dice delle cretinate in maniera simpatica e divertente e me lo fa vedere come se fosse una cosa che merita di essere vista. No, io voglio vedere cose belle, un pittore, un artista, non una cretina che dice delle cretinate in modo simpatico e divertente. Però è diventato proprio un meccanismo di dipendenza, è noto, e questi sono stati tutti catalogati. Me ne aggiungo ancora uno, poi ce ne sono altri. L'autoplay dei video, per cui stai lì, c'è un'animazione che la vedi che parte immediatamente. Beh, insomma, queste altre funzionalità sono descritte come funzionalità che nel loro insieme creano dei danni agli utenti, creano le dipendenze, in particolare minori, quindi devono essere bloccate, eliminate, oppure se tenute non devono essere usate né con i minori. Voi rendetevi conto che questo comporta anche una identificazione dei minori, e ai fini dell'identificazione dei minori purtroppo ancora una volta si cade nell'idealismo di poter avere un meccanismo che consenta anche la navigazione anonima. Quindi sostanzialmente abbiamo tutto il filone dell'anonimato che salta ormai di fatto, perché emergono altre due decisioni importanti. Uno di Telegram, nei confronti di Telegram, in Spagna è stata bloccata intera Telegram perché in un gruppo, in un canale, venivano trasmessi dei contenuti protetti a copyright relativi a diritti sportivi, e quindi è stata bloccata tutta Telegram. Tutta Telegram ancora funziona, ma perché non la sanno bloccare. Però c'è un divieto di offrire l'intero servizio. In Italia è successo qualcosa di uguale con Cloudflare. Cloudflare, su iniziativa della Gcom, si trova un intero IP bloccato a tutti i provider italiani solo perché gli editori hanno ritenuto che quell'IP fosse usato in maniera malevola. E quindi tutte le iniziative correlate e legate su quell'IP sono tutte crollate miseramente. Un provvedimento assolutamente inaccettabile che non frega niente a nessuno, così come non frega per come è stato per Gutenberg, e lo ripeto ancora una volta, è stato bloccato un indirizzo IP per quindi non solo l'intero sito ma l'intere macchine che possono condividere quell'indirizzo IP per proteggere alcuni documenti. Una esagerazione, come dire, chiudo l'intera città di Milano perché c'è una persona malata di Covid, ok? No, non funziona così. E oltretutto un conto è una malattia, un conto è commettere una violazione e un reato. Seconda notizia particolarmente interessante invece è quella di due giudici americani che Forbes rivela aver chiesto a Google i nominativi di chi hanno visto dei video su YouTube. Ora, siccome sono convinto che questa non è la prima volta, dobbiamo metterci da parte che qualsiasi strumento di navigazione che per farci vedere i contenuti ci obbliga a registrarci, evidentemente è un meccanismo che permette di tracciarci. Quindi non è solo un problema di geofencing con le mappe, per cui si chiedono i giudici a Google di rivelare la posizione di tutti i telefonini che erano in una certa area, ok? Qui stiamo parlando addirittura di un servizio che deve indicare tutti quelli che hanno visto un determinato contenuto. E il contenuto qui non era una partita sportiva, ma delle comunicazioni nel mondo delle criptovalute. Tutto questo che cosa porta a noi utenti finali e alle aziende? Allora, il fatto che non faccio niente di male, quindi posso stare tranquillo, e ancora una volta è diventato un principio opposto. Siccome non so neanche quello che faccio online, chiunque potrà dirmi, attribuirmi che ho fatto qualcosa. Pensate che il mio computer venisse violato, e probabilmente in futuro può essere, anche perché chi di noi lo può escludere? Nessuno, nonostante tutti i mille strumenti che possiamo adottare, anche perché in certe situazioni questi strumenti vanno abbassati, se no non vi funziona il conto in banca. Pensate un po' che follia. Bisogna togliere le protezioni perché sennò non si riesce a utilizzare i servizi online. Questa è un'assurdità folle, per cui al posto di averne 4 di protezioni te ne resta una sola. Ben venga, è una valida, però non è corretto, non dovrebbe funzionare così un sito bancario. Così come ormai c'è un'abitudine di sviluppare siti col prima il cookie banner e poi il sito. Ecco, al di là dell'uso che se ne fa. Vabbè, e insomma, cosa vi volevo dire? Volevo dire che al di là di tutte queste tecniche, le aziende devono censire tutte le risorse e i privati devono preoccuparsi delle proprie password in modo molto molto attento, quindi, e dei propri dispositivi personali e aziendali, perché ormai l'identificazione tra telefonino, cellulare, computer e presenza online è sempre attribuita al proprietario, con una difficoltà di prova del contrario molto molto difficile. È un tema di prova informatica del quale si parla almeno da 30 anni se non di più, ma torna sempre attuale. Quindi mi raccomando, la cosa più semplice: attenzione alla privacy, attenzione alle password, e abbiate voi aziende, abbiate sempre un elenco aggiornato di tutte le vostre risorse e di chi le utilizza. Caffè 2.0, privacykit.it, vi aspetto tutti, alla prossima.